Eccoci arrivati, possiamo dare dunque comincio alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Vediamo anzitutto però quali sono i temi che sono più a cuore dei giornali questa mattina. Sono diversi e variegati, come dire, perché ci sono le questioni di politica interna, si va dalla politica economica fino alle questioni relative ai migranti, poi c'è la presa di posizione molto forte, per usare un eufemismo, del Presidente della Repubblica, che è in visita in Polonia, diciamo, è stato molto, molto chiaro su tutta una serie di questioni, indirizzandosi sia al paese, diciamo, di cui era ospite, cioè la Polonia, ma sia anche forse e soprattutto all'Italia. Poi le questioni dagli esteri, ancora la guerra in Ucraina, ci sono nuove diciamo testimonianze, peraltro tutte di parte russa, su una serie di crimini di guerra effettuati dalla Wagner, ma poi soprattutto c'è una condanna molto pesante, di cui magari parleremo più tardi, a un oppositore di Putin che è stato condannato a 25 anni di carcere. E poi diciamo, sui quotidiani romani e sulle cronache romane impazza la vicenda Immobile e tram. E poi la sinistra ricomincia da Udine, perché a Udine si è tenuto il ballottaggio nello scorso weekend per si eleggeva il nuovo sindaco e ha vinto il centro-sinistra unito, visto che il Movimento 5 Stelle e Terzo Polo sono divenuti a più miti consigli rispetto a qualche a pochissimo tempo fa, diciamo, sono venuti a convergere sul candidato del centro-sinistra che ha vinto nella città friulana. E allora, detto questo, andiamo però a iniziare la prima pagina di oggi, il Corriere della Sera, che apre con la visita di Mattarella in Polonia. Migranti, l'Unione Europea ora cambi, vanno superate norme preistoriche, ha detto Mattarella, ancora tensioni sul decreto, appello del Quirinale per una nuova politica d'asilo, e poi c'è il caso del video spot sul barcone prima del naufragio. Così la notizia, che probabilmente è la notizia principale, perché poi la vedremo campeggiare anche su molte altre prime pagine, seppure, diciamo, con modalità non sempre identiche. Poi abbiamo la Russia e l'Ucraina, anzi cominciamo dall'Ucraina, la confessione di due mercenari della Wagner, gli orrori della Wagner e i bambini uccisi a Bakhmut. Poi dalla Russia, il dissidente Vladimir Kara-Murza, oppositore di Putin, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver criticato la guerra. Quindi abbiamo a centropagina il Salone del Mobile di Milano, che oggi prende il via, è una kermesse, diciamo, che ormai ha una rilevanza mondiale e ce l'ha anche dal punto di vista turistico, perché in questi giorni, diciamo, per trovare un posto a Milano bisogna andare forse a Torino. E vabbè, quella della sera, in quanto quotidiano milanese, la mette come fotonotizia e gongola, diciamo, per il grande successo. Quindi le elezioni a Udine, sorpresa Udine, vince l'alleanza con PD e Movimento 5 Stelle, eletto sindaco Alberto De Toni. E poi più qualche breve con la ministra del lavoro Calderone, che intervistata annuncia che il reddito, e che non è più reddito di cittadinanza, anche se poi non lo era, diciamo, nei fatti comunque non sia più reddito di cittadinanza, si chiama reddito Qualche cosa comunque andrà a più categorie, quindi si espanderà un pochino la platea. E Federico Fubini intervista Pasquale Stanzione, presidente dell'autorità garante dei dati personali, quindi il garante per la privacy, il quale propone una terza via su chat GPT. E fra l'altro ricorda Fubini che oltre all'Italia a praticare il blocco per legge di chat GPT sono Russia, Cina, Corea del Nord, Cuba, Iran e Siria, e basta. E poi abbiamo Rupert Murdoch, la TV bugie elettorali, scrive Massimo Gaggi, la TV di Murdoch sotto processo. E così si chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Proseguiamo e andiamo a dare un'occhiata a Repubblica. Anche qui il titolo è per Mattarella in Polonia, il titolo è sempre un pochino più strillato come è ormai consuetudine. Mattarella sui migranti, l'Unione Europea cambi le regole, il presidente in Polonia definisce preistoriche le norme sull'asilo e chiede all'Europa di modificare il trattato di Dublino. I paesi del nord sono contrari, non se ne parla prima dell'estate 2024, battuta la mozione del Partito Popolare Europeo sulla solidarietà a Roma. Intanto i sindaci contro il governo, Gori, due punti, vuole creare una massa di irregolari, Gori, sindaco di Bergamo. E poi c'è il commento di Carmelo Lopapa dal titolo "Un leader nel deserto", il leader è ovviamente Mattarella per Lopapa. Quindi abbiamo le elezioni udinesi, e De Toni il nuovo sindaco, PD 5 Stelle e Terzo Polo battono la destra Udine. E vabbè, c'è un'intervista alla Carfagna che annuncia che si va avanti con il centro ma senza partito unico. E vabbè, poi diciamo questioni più drammatiche. A centropagina la fotonotizia che ritrae Vladimir Kara-Murza mentre parla con l'avvocato. L'oppositore Kara-Murza condannato a 25 anni a Mosca, chiude l'istituto Sakharov, ultimo baluardo dei dissidenti. Quindi una serie di segnalazioni dalle pagine della cultura. In particolare ci stiamo avvicinando al 25 aprile e Marcello Pezzetti parla dell'80° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, che scoppiò esattamente il 19 aprile del 1943. Così Repubblica. Passiamo al Manifesto. Qui c'è una grande foto di persone che attendono su un molo non specificato. Protezione in civile è il titolo del Manifesto di oggi. L'attacco alla protezione speciale si sposta nell'aula del Senato, è un tam-tam ideologico che ci danneggia, annuncia La Russa, che peraltro, diciamo, come presidente del Senato dovrebbe astenersi dal fare dichiarazioni politiche, ma diciamo se ne sbatte altamente, come del resto peraltro in tutta la sua vita politica se ne è sempre sbattuto della Costituzione, e non si capisce perché doveva cominciare a 70 anni suonati. La Lega pronta a ripresentare molti degli emendamenti per un ulteriore giro di vite, Mattarella sferza l'Europa sui migranti, Palazzo Chigi apprezza. Poi sarebbe la questione del DEF, che è uno dei principali, diciamo, strumenti di indirizzo politico economico del governo, su cui c'è scritto nero su bianco che bisogna fare entrare 170.000 migranti l'anno per 10 o 15 anni, insomma, almeno era il conto che faceva. E poi le dichiarazioni, poi Salvini dichiara, insomma, c'è un misto di cialtronaggine criminale e poca serietà che però crea disastri e morti. Comunque, questa è la protezione in civile, poi c'è il grande entusiasmo per Udine. Sorpresa Udine, c'è un campo largo, è sindaco De Toni, il candidato civico sostenuto da PD e AVS, che sarebbe Alleanza Verdi e Sinistra, scusate, e Terzo Polo, è appoggiato dai 5 Stelle al ballottaggio. C'è anche il commento di Andrea Carugati che scrive: un errore illudersi, ma è un segnale di vita. Oddio, anche un segnale di matematica, nel senso che, diciamo, se si uniscono tutte le forze del campo largo, non si chiama più centrosinistra, in molta parte del paese hanno la maggioranza, ma del resto è lo stesso governo di destra, non è un governo che ha la maggioranza del paese, però insomma a volte fare le addizioni sembra una cosa facile, ma non lo è così tanto, al netto di tutte le varie considerazioni politiche che si possono, meglio si dovrebbero fare. Poi abbiamo le brevi. Giovedì la Corte di Giustizia europea decide sui balneari italiani. Il governo ha portato avanti, come ha prorogato le concessioni senza gare. La Commissione vuole portare avanti la procedura di infrazione. Poi abbiamo Ultima Generazione, gli ecoattivisti indagati per associazione a delinquere a Padova. Associazione a delinquere. E Riccardo Nuri di Amnesty International parla di una criminalizzazione ingiustificabile. Mi propongo come indagato, annuncia Harry De Luca. Poi abbiamo la Francia con Macron che parla da solo e in piazza reva il caserolasso, anche se dubito che i francesi con la loro passione per la lingua madre lo definirebbero mai tale. Quindi abbiamo la guerra del grano, forse termine un po' eccessivo, il blocco di Visegrad volta le spalle a Kiev sull'import di prodotti cereali e oleaginosi. Anche se diciamo anche qui il busillis della questione è quello di ricevere più finanziamenti europei dall'agricoltura. Il Sudan nel caos, ci trasferiamo in Africa, terzo giorno di scontri tra i generali, 100 morti ufficiali, ma probabilmente sono assai di più. Infine Gianfranco Pagliarulo che parla a proposito di memoria in avvicinamento al 25 aprile, parla degli anni 70 e delle stragi rimosse e così la lettura della prima pagina del manifesto. Avvenire, persone non emergenza, è il titolo del quotidiano della CEI, la Caritas, le migrazioni sono una realtà da gestire con lucidità, e poi le parole di Mattarella, l'Unione Europea superi regole preistoriche, si agisca insieme, ostruzionismo delle opposizioni contro l'abolizione della protezione speciale, un grande regalo ai papponi di tutta Italia, l'abolizione della protezione speciale, fra le altre cose. E poi i governatori del centrosinistra che si oppongono a misure improvvisate e poi ci sono ancora le parole di Mattarella che dalla Polonia annuncia pieno sostegno a Kiev finché necessario. Insomma, ogni tanto Mattarella, diciamo, dà la linea, ecco, su un po' su tutto. Non una novità, per carità, ma insomma questa è la situazione, e c'è anche un governo che se la fa dare, va segnalato anche questo, anche qui non è il primo che lo fa. Poi abbiamo Vincenzo Spagnolo che firma un editoriale ancora sulle questioni migratorie, governo del fenomeno migratorio, scelte civili e basta slogan, magari Quindi gli esteri con l'Ucraina, nuove atrocità della Wagner, confessione shock, uccisi dei bambini, dalla Russia una dura sentenza, comminati al dissidente Kara-Murza, 25 anni. Di seguito l'altra fotonotizia degli esteri è per il Sudan, non c'è tregua tra fazioni, quasi 200 morti negli scontri dietro le turbulenze nella regione, la mano del Cremlino, scrive Avvenire. E poi si ritorna alla, alla politica interna, così il nuovo reddito premia i nuclei con figli, scrive Francesco Riccardi, la bozza di riforma molto penalizzati, single e coppie, e quindi diciamo, siamo anche qui pienamente nel mood governativo. Ancora Messaggero, allora il Messaggero invece che è più prosaico ci apre con il nuovo 730, meno controlli, addio scontrini, è il nuovo 730, chi l'avrebbe mai detto? Dichiarazione 2022, al via le nuove semplificazioni. Poi abbiamo la vabbè, pure qua Mattarella sui migranti, regole preistoriche, Mattarella in Polonia, servono interventi comunitari ben coordinati, allarme Sudan, pressing europeo sul governo per i balneari, ultimatum di 2 mesi, va garantita la trasparenza. Questa è un po' la sintesi che fa il Messaggero delle varie questioni politiche. Poi abbiamo al largo della Sicilia orientale la Guardia di Finanza che ha scoperto un carico da 400 milioni di cocaina che galleggiava con un, va detto, ingegnoso sistema di reti e di gonfiabili. Coca sott'acqua, il tesoro dei narcos, titola sobrio come sempre il Messaggero. E poi abbiamo la vicenda del calciatore Ciro Immobile, dell'incidente di cui è stato protagonista l'altro ieri, Immobile il tram, la pista del semaforo rotto da 2 giorni, e vabbè, sarà pure una pista, magari sarà stato pure rotto il semaforo, però se vai a 80 all'ora, come pare sia abbastanza confermato dai rilievi sul Lungotevere, e poi diciamo non c'è semaforo che tenga. Comunque ci fermiamo qui, perché poi sono questioni insomma di importanza abbastanza relativa ai fini dell'economia del mondo, ai fini dell'economia di chi è stato purtroppo vittima dell'incidente, purtroppo no. E che ci manca? Vabbè, i giornali di destra sono meno scoppiettanti di qualche settimana fa, e questo è un dato, diciamo, che va sicuramente annotato. Poi che cosa abbiamo? Chiudiamo dando un'occhiata ai quotidiani che si occupano di diritti e di giustizia. Il Riformista apre con Udine, a sorpresa vince la sinistra, alleanza centrosinistra 5 Stelle, a Udine ribalta la Lega. E poi abbiamo, vabbè, le balle del governo sui migranti, il disagio di Mattarella, e poi anche il Riformista diciamo si imbarca sul treno di chi vuole riaprire il processo per la strage di Erba. Vabbè, qualche volta, come è noto, pure il buon Platone si addormenta e fa un riposino. Allora andiamo sul Dubbio. Il Dubbio titola invece sul caso Uss. Polverone su Uss, il russo che è fuggito dai domiciliari. Nordio non poteva darlo all'America, accuse al ministro per l'imprenditore evaso, ma andava comunque consegnato a Mosca. Poi abbiamo poco altro, pure qui con Mattarella, vabbè, che abbiamo segnalato anche altrove, addio alla protezione speciale, ma la Lega rilancia, vuole i vecchi decreti Salvini, E infine la strage senza fine, con l'ennesima morte in cella, un suicida in cella, un detenuto con fragilità psichiche. Allora, mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda le prime pagine. E allora, a questo punto, quando manca un minuto alle ore 9, noi possiamo ritenere chiusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale, come di consueto, e poi passeremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Allora, gli Immortalis Catalyze 904 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, così come abbiamo fatto con le prime pagine. Corriere della Sera che apre con le questioni relative agli sbarchi, all'immigrazione e al Presidente della Repubblica. Allora, si comincia a pagina 2 con il test dell'aula sui migranti. Salvini per ora non arretra lo scontro in Europa sulla proposta di Weber del Partito Popolare Europeo di un dibattito sull'emergenza in Italia. A Strasburgo passa la linea della sinistra, prevale l'aspetto del salvare vite. Meno male. Il Corriere della Sera sembra essere dubbioso su questa linea. Chi lo sa. Poi ci rassicura però Ciriani, della premiata coppia Ciriani-Donzelli di Fratelli d'Italia, ministro per i rapporti con il Parlamento, che dice bisogna agire subito, ai clandestini va dato uno stop, ma non sarà un bis dei decreti sicurezza. E poi in merito alla domanda che gli fa la giornalista sulla possibilità che la Lega in aula non riproponga i propri emendamenti, che sono molti, molto più duri del testo unitario del centrodestra, Ciriani insomma cerca un po' di barcamenarsi, vedremo in aula, ma credo che alla fine poi tutti voteranno il nostro testo, ma che poi è anche la più realistica delle ipotesi, ma non certo l'unica. E poi sempre a pagina 3 Mattarella, l'Unione Europea, che dice che bisogna andare oltre norme preistoriche e chiede una nuova politica d'asilo. E si è espresso chiaramente su due temi, su questo o delle politiche migratorie. Nessuno stava da solo può affrontare il tema delle migrazioni, è una questione che richiama la responsabilità dell'Unione Europea. E ancora diciamo l'appoggio al fronte ucraino, ancora ci sono le citazioni del Presidente della Repubblica, la compattezza che l'Unione Europea esprime per Kiev impegnandosi attivamente con le adesioni alle sanzioni è importante, continueremo a dare sostegno all'Ucraina finché è necessario, finché occorre sotto ogni profilo. Così, diciamo, questo è il succo dell'intervento in Polonia. Poi abbiamo sempre su queste questioni, diciamo, la parola anche all'opposizione, anche se il personaggio intervistato, diciamo, è come dire, abbastanza eccentrico, nel senso che uno che fa le cose spesso per conto suo, il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano, che intervistato sul tema dice questo stato d'emergenza non serve, così si crea solo un clima d'allarme. Poi abbiamo la lunga sezione dedicata a Ucraina, a Russia e Europa orientale. Si comincia con le notizie dal fronte. Due mercenari della Wagner, abbiamo ucciso 20 bambini, le violenze sui civili a Bakhmut e la possibilità che siano arrivati degli apparecchi elettronici cinesi. Poi abbiamo la questione del grano, nella pagina successiva l'Unione Europea rimette i dazi al grano ucraino, l'Est va contro Kiev in nome dei contadini, dalla Polonia alla Bulgaria parte il boicottaggio, destinati all'Africa i carichi di cereali si fermano invece nei silos polacchi o ungheresi. Poi nella stessa pagina abbiamo una colonnina altrove, si dà più spazio alla questione relativa alla eliminazione del veto alla vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti da parte dell'Italia, che è anche tutto sommato giusto. In fondo vendiamo armi a chiunque, perché non anche agli Emirati Arabi Uniti. La Meloni è stata in visita ad Abu Dhabi poche settimane fa e fra i colloqui c'era stato anche lo scongelamento della vendita di armi, e che poi infatti è puntualmente avvenuto. Poi, sempre per quanto riguarda, diciamo, le questioni orientali, Marco Imarisi a pagina 9 parla di Vladimir Kara-Murza. Vladimir, la spina di Putin, 25 anni per il no alla guerra, ma la Russia sarà libera. Kara-Murza, la condanna più severa per un reato d'opinione, una sentenza fascista, dice dal carcere Navalny, il dissidente attualmente più celebre del paese. E poi mi pare che non ci sia granché altro da segnalare per quanto riguarda la lettura del Corriere. Allora, noi possiamo mettere da parte il Corriere, e considerando sempre che poi ci sarà un'ultima sezione dedicata alle cronache romane e anche quelle del Corriere della Sera, ovviamente, ma per quanto riguarda le cronache nazionali, dal Corriere passiamo a Repubblica. Anche qui si apre con più o meno l'organizzazione della notizia è la stessa, perché si apre con Mattarella in Polonia, sui migranti l'affondo di Mattarella, in Europa regole preistoriche, e ancora la stretta del governo con lo stop alla protezione speciale, il testo in aula senza accordo, eppure il finale è già scritto. Il ministro Piantedosi rassicura, visto i grandi successi ultimi di Piantedosi c'è sempre da rabbrividire quando rassicura. Troveremo equilibrio tra gli obblighi umanitari e l'esigenza di non svilire la norma. Anche qui poi abbiamo un'intervista a un amministratore di centrosinistra, in questo caso è il sindaco di Bergamo Gori, che intervistato dichiara troppa propaganda, il governo crea irregolari, ne diciamo la verità, sui migranti Meloni a seconda la Lega, ma chiedere più forza lavoro regolare sono le piccole e medie imprese che da sempre sono un bacino della destra. E poi, come in un eterno ritorno, perché la questione si ripropone ciclicamente, sicuramente almeno dal 93, ma probabilmente qualche ascoltatore più anziano potrebbe dire almeno dal 1975, ovvero sia la contrapposizione fra amministratori locali e diciamo amministratori nazionali. Diritti, rifugiati, casa, qui siamo a pagina 4, così la rete dei sindaci costruisce l'opposizione. Il fronte comune dei rappresentanti delle città governate dal centro-sinistra contro le politiche dell'esecutivo, siamo in prima linea, il governo ci ascolti. E poi Filippo Ceccarelli appunto torna a quel lontano 1993, che fu un anno diciamo molto scoppiettante per quanto riguardava la politica interna, con una tornata elettorale amministrativa, era la prima volta che si eleggevano i sindaci con elezione diretta, e che vide, l'epoca non si chiamava centrosinistra, chiamiamoli progressisti, trionfare in molte città italiane, dalla Roma di Rutelli alla Palermo di Orlando, passando per la Napoli di Bassolino e varie altre città. Primavera o rinascimento, scrive Filippo Ceccarelli, la sinistra dopo 30 anni prova a ripartire dalle città. A partire dal 1993 la stagione dei sindaci ebbe un grande impatto, ma l'idea del partito tramonto alle prime divisioni. Beh sì, perché non è che può fare in realtà un partito basandosi sul fatto solo che si fa lo stesso mestiere. Cioè, è chiaro che ci sono degli interessi comuni, però poi si suppone che la linea politica possa essere diversa. Quindi il PNRR, che oggi è un pochino negletto, ma Repubblica ci torna sopra, pagina 6, 6 mesi per un decreto, 2 per un'autorizzazione, l'agonia dei progetti PNRR, il caso delle ZES, le zone di sviluppo dei porti del sud con 630 milioni stanziati, tra cifre errate e uffici vuoti non c'è neanche un cantiere. Poi sempre la lunga pagina della politica interna con le comunali di Udine, il ribaltone di Udine come viene chiamato. De Toni e sindaco, PD, 5 Stelle e Terzo Polo battono la destra e Repubblica poi dedica ampio spazio a tratteggiare un ritratto del nuovo sindaco che dice subito: non appartengo a nessuno, quindi non mi confondete con i partiti, per carità. L'ex rettore capace di unire i rissosi del campo largo sarà un happy syndic. Vabbè. Festeggia il vincitore e promette una città inclusiva e sostenibile. Sull'uscente Fontanini pesa l'aver definito ingrati gli udinesi. Beh, definire ingrati chi ti dovrebbe votare è una genialata degna del miglior Calenda. Infatti poi l'ha pagata questo Fontanini. Non sarà stato solo per quello, per carità, però ci ha messo un po' anche quello. E poi che cos'altro? La della condanna a Caramurza abbiamo detto. Nella pagina, nelle stesse pagine in cui si parla di Caramurza e della chiusura del centro Sakharov, c'è una breve sull'Iran. La scrittrice antilapidazione con Rock Ebrahimi Iraeh in carcere per le proteste su Mahsa Amini. Scrive Repubblica: l'amore di Gorrokh Ebrahimi Iraeh e Arash Sadeghi è inciso sulle pareti delle prigioni iraniane. Evinna, Molgar, Shak, le carceri dove hanno passato la maggior parte dei loro ultimi 10 anni. Scrittrice lei, ricercatore lui, marito e moglie sono due dei più noti attivisti per i diritti umani e civili in Iran. 2 giorni fa Iraeh è stata condannata a 7 anni per assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il sistema per essere scesa in piazza dopo la morte di Mahsa Amini lo scorso settembre. Era stata arrestata il 4 ottobre, ieri si è saputo della sentenza. Il primo arresto risale al 2016, 6 anni di carcere per un libro mai pubblicato. Era la storia di una ragazza che davanti al film La lapidazione di Soraya Mo, basata sulla reale lapidazione di una donna per adulterio, si infuria al punto da bruciare una copia del Corano. Insulto al testo sacro e propaganda contro lo Stato, queste le accuse mosse allora a Iraeh. Così l'Iran. Poi abbiamo il Sudan a pagina 18. L'ONU annuncia preoccupatissimi: in Sudan 180 morti, assalta all'ambasciatore dell'Unione Europea, le milizie golpiste guidate dal generale Dagalo puntano a controllare gli aeroporti per togliere la supremazia dell'aria all'esercito, gli appelli delle Nazioni Unite e degli USA a tornare a un negoziato senza condizioni restano per ora inascoltati. In molte strade della capitale ci sono cadaveri abbandonati. Così Repubblica sul Sudan. E poi c'è questa notizia appunto della cocaina galleggiante sequestrata al largo della Sicilia orientale, un carico mai visto di cocaina lasciato in mezzo al mare, 70 colli di droga purissima scaricati dalla nave madre, in attesa che qualcuno li recuperasse. Ma è arrivata la finanza da tempo sulle tracce del cartello di Sinaloa. E così la cronaca criminale di Repubblica. Direi che non c'è molto altro da aggiungere anche per quanto riguarda la lettura di Repubblica, se non nella sezione dedicata alla cultura. Simonetta Fiori che parla del saggio di Michela Ponzani, Processa la resistenza, le radici dell'anti-antifascismo. Così scrive la Fiori, il saggio di Michela Ponzani racconta la giustizia ingiusta del dopoguerra che processava uomini e donne della resistenza, una forma mentis che arriva fino ad oggi, una restaurazione clandestina, disse Piero Calamandrei, con la complicità di una magistratura nostalgica. E poi, a proposito di partigiane, c'è un'intervista a Gian Anselmi che racconta la sorella Tina che a 16 anni era stata appunto nella lotta partigiana, era stata una partigiana. E Repubblica si occupa anche nella cronaca di Roma della possibilità di sgombero di Metropolis, ne parleremo come detto più tardi durante la lettura delle cronache romane. Il manifesto, qui la prima parte del giornale dedicata a quella che viene definita protezione incivile. Decreto migranti, lo scontro si sposta nell'aula del Senato, la russa sulla protezione speciale, un tam-tam ideologico che ci sta danneggiando. Danneggiando a chi? Alla russa. Questi pensano tutti di essere Luigi XIV, che lo Stato sono loro, ma vabbè. E poi abbiamo il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che è responsabile di immigrazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dice un errore cancellare la protezione, gli sbarchi non si fermeranno. E ancora i sindaci per la terza volta contro il governo, una posizione critica sui migranti dopo i figli arcobaleno e il diritto alla casa. Ancora la politica interna, i balneari, altra questione sempre in primo piano, infrazione sui balneari, qui siamo a pagina 4, Meloni e Salvini verso l'ultima spiaggia in Unione Europea, giovedì la Corte di Giustizia decide sul ricorso del TAR Puglia, commissione pronta alla procedura contro le concessioni bloccate, al governo anche l'avvertimento della Consulta, il diritto dell'Europa non si può eludere. E ancora nella stessa pagina la guerra contro i poveri continua, sul reddito di cittadinanza e contratti a termine ed è annunciata da bozze e indiscrezioni. Quindi, e vabbè, pure qui entusiasmo, seppur composto, per la vittoria del centrosinistra Udine. E andiamo sempre da nel nord-est, un po' più a sud, da Udine a Padova, qui siamo a pagina 6, per ultima generazione un clima sempre più caldo, ecoattivisti indagati per associazione a delinquere, la destra e i suoi fan esultano, si tratta di una criminalizzazione ingiustificabile, secondo Riccardo Nuri di Amnesty International. E poi che cosa abbiamo molto interessante? Un articolo di Giuliano Santoro su questo tentativo di riaprire il processo per la strage di Erba. Il sostituto procuratore chiede la revisione, nuovo processo per la strage di Erba, il caso dei mostri della porta accanto. Che scrive Santoro? Scrive questo: non sappiamo quando andrà a finire la vicenda della riapertura del processo Aulindo e Rosa per l'omicidio di Raffaella Castagna col figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Ma non ci stupisce che la narrazione mediatica attorno alla strage di Erba, con corredo di divisioni fra colpevoli e innocentisti, è pronta a ripartire. Ciò avviene perché quella tragedia ha toccato nervi che sono ancora scoperti. E E ancora, diciamo, sintetizziamo un po', il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfiusser, che ha chiesto la revisione del processo, è magistrato esperto e sensibile agli errori giudiziari. Si vedrà dunque se davvero Romano e Bazzi sono finiti in un gioco più grande di loro, persone incapaci di difendersi dentro una macchina alla ricerca di un colpevole da dare in pasto all'opinione pubblica. Ma vale la pena di sottolineare che i due coniugi non erano all'epoca esattamente i capri espiatori più comodi. Si era nel dicembre del 2006, in mezzo alle polemiche che avevano seguito l'approvazione dell'indulto del luglio precedente. Clemente Mastella era ministro della giustizia del governo Prodi e una maggioranza trasversale aveva accettato di rispondere agli appelli della clemenza del Papa. La destra del centrodestra, quella che oggi costituisce il baricentro del governo, era passata al contrattacco già poche ore dalla strage, quando tutti avevano puntato il dito contro Azzuz Marzouk, marito tunisino di Raffaella Castagna. Chi ha votato l'indulto ha contribuito a questo eccidio, aveva dettato all'agenzia Maurizio Gasparri, all'epoca deputato di Alleanza Nazionale. Il leghista Mario Borghezio aveva dato la colpa alla facile accoglienza, all'ottusa tolleranza e adesso anche all'indulto. Per sgozzare un bambino devi essere un animale, quindi non può essere uno di noi, aveva sentenziato l'assessore regionale in quota Alleanza Nazionale Pier Gianni Prosperini, che qualche tempo dopo avrebbe chiuso la sua carriera politica per una storia di mazzette e che sarebbe sotto inchiesta anche per traffico d'armi con l'Eritrea. La risonanza del caso di Erba deriva dall'assunto espresso in 6 parole da Prosperini: non può essere uno di noi. Di fronte a un eccidio efferato a colpi di coltello e spranga e fiamme appiccate all'appartamento delle vittime, si cercò il mostro venuto da altrove, ma ci si ritrovò come colpevoli i vicini di casa. Ecco, poi l'articolo continua, si fa anche un po' di poesia, anche giusta, dopodiché è bravo a Santoro, diciamo, che ha ricordato un po' quali erano i termini della quali sono stati e quali sono i termini della vicenda. Poi, ovviamente, diciamo, si aspetta sempre tutto l'operato della magistratura, come si dice in questi casi. Poi che cos'altro da segnalare? Abbiamo le cronache finiscono qui, però c'è una pagina molto molto interessante sugli Stati Uniti che titola così: come si compra un super giudice. La firma è di Luca Celada. Viaggi, regali e generose transazioni dal miliardario di destra Crow a Clarence Thomas, uno dei giudici più di destra della corte, della Suprema Corte statunitense. Le regole etiche e deontologiche per la Corte Suprema USA sono molto vaghe, segnala Luca Celada, che racconta appunto questo curioso e anche problematico sistema di regalie nei confronti del giudice Thomas. E nella pagina della cultura, come non segnalare Marco Crispigni, che recensisce un libro sul 7 aprile, L'Affair 7 aprile di Roberto Colozza per Einaudi. Un libro in cui l'autore non nasconde le forzature dalla pratica della sostituzione dei mandati di cattura al prolungamento della carcerazione preventiva, e però difende le tesi di Calogero. E poi ancora nella stessa pagina Lia Tagliacozzo ci parla del progetto del CDC di Milano sulla memoria ritrovata degli ebrei partigiani. E poi, diciamo, per i nostalgici degli anni Ottanta c'è il racconto della miniserie TV dedicata al tennista tedesco Boris Becker. 9:28. 8 minuti primi, ci prendiamo l'ultima pausa musicale e poi andremo a chiudere con le testate nazionali che ci mancano e con le cronache romane. Allora, le 9:33 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a concludere la lettura delle cronache nazionali e poi passeremo e concluderemo alle concluderemo con quelle, passeremo alle cronache locali. Allora, ci manca Avvenire. Avvenire oggi apre con la condanna di Vladimir Kara-Murza, critica la guerra, si prende 25 anni, lo storico e dissidente Kara-Murza condannato in Russia alla pena più alta nell'epoca post-sovietica. Il paese sarà libero, ditelo a tutti, confessione shock dei due mercenari della Wagner, abbiamo ucciso con queste mani 20 bambini. Kiev annuncia una punizione. L'intellettuale e poi continua a venire, è considerato tra i più acerrimi nemici di Putin, è stato accusato di tradimento, si torna al terrore staliniano, secondo la Novaya Gazeta, levata di scudi da tutto l'Occidente. Poi abbiamo la questione della protezione speciale, ancora scontro sulla protezione speciale, la difficile ricerca di una mediazione, Piantedosi promette di trovare un punto di equilibrio in aula, poi attacca sullo stato d'emergenza, sfido chiunque a gestire 6.000 persone sbarcate in un fine settimana, come loro non erano quelli che tuonavano contro gli stati d'emergenza, quando si sta al governo è tutta un'altra cosa. E nel mentre, mentre continua l'ostruzionismo, nota giustamente Avvenire, delle forze di minoranza, a Meloni arriva un assist inaspettato da Bruxelles, dove Weber del Partito Popolare Europeo annuncia: dobbiamo essere pronti a costruire muri. Poi su questo interviene anche la Caritas nella pagina successiva, via il convegno nazionale di Salerno, una realtà da governare, non un'emergenza, la Caritas contro la retorica dell'invasione, bisogna per gestire i flussi servono lucidità, realismo e capacità innovative. Tutto questo mentre continuano soccorsi e sbarchi e tutte le ONG sono concordi nel ritenere che Tunisi non possa essere considerato un porto sicuro. E poi che abbiamo oggi, segnaliamo una dichiarazione di Fratoianni, perché si parla del 25 aprile a pagina 8, spero non sia una festa divisiva, dichiara il cognato Lollobrigida, e Fratoianni gli ha risposto: lo è solo per i fascisti. Semplice e sintetico, null'altro da aggiungere. Poi Luca Liverani ci parla della questione armi agli Emirati Arabi Uniti da un punto di vista interessante. Armi agli Emirati, scrive Liverani a pagina 9, stop al divieto che però non c'era. È un favore politico ad Abu Dhabi, ma non c'è mai stato un vero blocco all'export bellico verso il paese. Così il commento di Rete Pace e Disarmo. È solo un'operazione politica per ringraziarsi gli emiratini. Non c'era nessun divieto in atto della 185. La Commissione Esteri aveva chiesto lo stop sull'export di missili e bombe ai Emirati e Arabia Saudita, ma le cancellazioni di licenza avevano coinvolto nei fatti solo l'Arabia Saudita, non gli Emirati, che non le avevano acquistate. Ora non si sblocca niente perché niente era bloccato. È un riconoscimento degli Emirati come una nazione amica, dopo le visite del ministro della difesa Crosetto e della premier Meloni, un paese che compra armi e ci vende petrolio. Ecco, tutto molto molto semplice. Poi proseguiamo cambiando argomento, le morti sul lavoro, più casi di vittime sul lavoro over 60, dall'inizio dell'anno sono morti 16 lavoratori cosiddetti anziani, gli ultimi due ieri in Lombardia e in Campania. E poi a Latina, per un'inchiesta su una morte in cantiere, sono stati messi in atto 7 arresti. E anche Avvenire, come il Dubbio e poco altri, penso, segnalano l'ennesimo suicidio in carcere a Santa Maria a Capua Vetere, un 48enne recluso nel circuito dell'alta sicurezza. E che cos'altro da aggiungere? Sugli esteri c'è sicuramente il Sudan, che viene affrontato con molta attenzione dal quotidiano. In Sudan le parti fanno a pezzi la tregua, oltre 380 morti in 3 giorni di scontri, caduti nel vuoto gli appelli al cessate il fuoco nella guerra tra le forze armate del generale Al-Burhan e i paramilitari di MT. La denuncia di Borrell, l'ambasciatore dell'Unione Europea aggredito nella sua residenza. Paolo Alfieri cerca di rischiarare un po' la situazione generale. Dietro, cosa c'è dietro il conflitto fra traffici d'oro e padrini del Golfo? Anche il Cremlino gioca la sua parte. E tutto questo mentre anche nel Burkina Faso la situazione è decisamente fuori controllo. Le autorità militari al potere non riescono più a controllare il territorio dove stanno prendendo il sopravvento i gruppi jihadisti. Solo la capitale Ouagadougou sembra essere risparmiata. Nel solo fine settimana sono morte almeno 40 persone. E poi anche qui c'è la notizia della condanna a 7 anni di carcere per la scrittrice iraniana Iraeh. E sempre dall'Iran continuano gli avvelenamenti di studentesse, riportati diversi casi di intossicazioni in almeno 4 province iraniane. E infine dall'Iran all'Afghanistan, la parità in salsa talebana, scuole chiuse anche per i ragazzi. Giro di vita del regime in Afghanistan, sospese tutte le attività educative nelle province di Kandahar e Helmand per gli studenti maggiori di 11 anni. Lo stop fino a quando sarà preparato un piano di studi conforme alla Sharia. Ecco, il Medioevo non prossimo venturo, come diceva quel tale, ma proprio presente e attuale. E mi pare che anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire possiamo ritenerci soddisfatti, e a questo punto possiamo chiudere le letture dei quotidiani nazionali con il Messaggero che, come dire, come al solito ci ha abituato nel corso degli ultimi tempi, è prosaico e si, diciamo, attiene alle questioni, quelle concrete. La prima notizia del Messaggero di oggi è sul 7.30. Arriva il nuovo 7.30, meno controlli e addio agli scontri. Con le dichiarazioni per il 2022 scattano ulteriori semplificazioni, non vanno tenuti i documenti su spese sanitarie non modificate, poi sarà più facile la rottamazione delle cartelle, entro fine mese anche le domande online. Così il Messaggero nella sua prima pagina. Poi, diciamo, per il resto non c'è molto altro di nuovo rispetto a quello che abbiamo letto finora. E c'è diciamo più attenzione rispetto ad altri, anche il Avvenire, che pure riportava la notizia, riguardo gli arresti avvenuti a Latina per un incidente sul lavoro. Perché sono state arrestate 7 persone? Perché a Latina, spiega il Messaggero, mise in scena un incidente per nascondere un infortunio sul lavoro. 7 arresti in un cantiere di Sonnino, in cui perse la vita un 67enne folgorato dai tralicci dell'alta pensione. E poi, vabbè, diciamo, c'è la battaglia del barbecue e la crociata contro le grigliate in balcone, ma direi che possiamo passare decisamente oltre e andare a chiudere a questo punto con le cronache romane. Cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che oggi è particolarmente affascinata dalle valutazioni sull'incidente che ha visto protagonista il calciatore Ciro Immobile. Insomma, il Messaggero cerca di almeno segue la versione per cui il tram non è passato col rosso, però almeno era verde per tutti e due, sia per il tram sia per l'automobile. Sembra un po' arzigogolata come spiegazione, però tant'è. E poi in realtà non molto altro. C'è un po' di cronaca nera, in cui in particolare spicca una sparatoria che si è tenuta, che ha avuto luogo ieri pomeriggio nei pressi di Villa Lais, almeno stando a quanto racconta il Messaggero. E poi mi pare anche basta. Allora, a questo punto, visto che non ci offre molto la cronaca romana del Messaggero, diamo un'occhiata alla cronaca romana di Repubblica, dove la prima notizia è quella relativa allo sgombero, al possibile sgombero del MAM e evidentemente di Metropolis lungo la via Prenestina. Blitz della prefettura: sgomberate il MAM entro 60 giorni, comune e regione al lavoro per evitare l'emergenza e comprare l'ex salumificio. Sembrava che per le circa 70 famiglie in emergenza abitative e per uno dei musei contemporanei autogestiti più importanti d'Europa, il MAM, fosse stata individuata finalmente una soluzione. L'acquisto da parte del comune era però sul progetto del campidoglio, si abbatte la corsa contro il tempo dettata dalla prefettura. Dopo la seconda condanna per il mancato sgombero dell'ex salumificio della famiglia Salini, chiede di spazzare via tutto entro 60 giorni. E poi si parla insomma della realtà del MAM. Il museo dell'altro e dell'altrove è stato occupato nel 2009, il primo palazzo nella lista degli sgomberi, che però il Campidoglio con l'assessore al patrimonio Tobia Zevi ha inserito nel piano casa per valutarne l'acquisto. La delibera deve ancora passare in giunta e poi in aula Giulio Cesare per l'approvazione, e una volta ricevuto il via libera si potrà iniziare a trattare con la proprietà per l'acquisto, un'opzione che permetterebbe di salvare il museo e soprattutto di creare alloggi popolari destinati a chi è in stato di fragilità e occupato quei luoghi. E al contrario, lo sgombero richiederebbe a comune e regione uno sforzo eccezionale, e 60 i giorni di tempo per la trattativa, segnala Repubblica. E poi che cos'altro? Vabbè, pure qui c'è Ciro Immobile e quanto andava forte o quanto non andava, e mi pare anche basta pure per quel che concerne la cronaca romana di Repubblica. La cronaca romana del Corriere, pure la stessa cosa, l'incrocio trappola di cui è stato vittima Immobile. Se non era Immobile, mi sa che già stavamo alla richiesta di crocifissione, però vabbè, comunque siamo altri sono gli argomenti importanti, direbbe qualcuno, però non sono presenti neanche sulla cronaca romana del Corriere della Sera. E allora Direi che con queste scarne cronache locali possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina, come sempre, intorno alle ore 8. Brevissimo.